la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 6 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio. Allora, la nostra newsline di lunedì 29 dicembre in onda anche oggi e poi in approfondimento e in versione serale alle 18.45, ma ci saremo con la cronaca, le interviste, le dirette anche alle 12.45 nel nostro notiziario. Apriamo però con uno sguardo per questa settimana, ultima del 2025, con Giulio Betti dall'AMMA. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
E allora, abbiamo avuto un cielo sereno nel weekend che era stato preannunciato, si manterrà come? Diteci tutto.
Dunque sì, siamo in una condizione di alta pressione, anche oggi la giornata si manterrà soleggiata, fredda, molto fredda al mattino nelle zone di pianura. Firenze stamattina ha raggiunto i meno 3, meno 4 gradi, nel pomeriggio valori intorno a 11-12 gradi, quindi un'ampia escursione termica. Va detto tuttavia che questo freddo interessa soltanto le aree pianeggianti, infatti in collina e in montagna le temperature sono molto più alte, addirittura al di sopra dello zero, valori anche di 7-8 gradi per via appunto dell'inversione termica. Oggi poco da dire, le condizioni si manterranno stabili su tutta la regione. Domani invece ci sveglieremo con un cielo a tratti grigio per nubi basse che annunciano un fronte freddo che ci sfiorerà nella giornata del 31, appunto l'ultimo giorno dell'anno. Quindi domani nuvolosità in temporaneo aumento, con venti che ruoteranno nel pomeriggio al nord-est, quindi aria aggiungerà dell'aria più fredda che favorirà una diminuzione delle temperature, soprattutto e direi finalmente anche in montagna. E per il 31, ma ne parleremo domani in maniera più approfondita, condizioni di bel tempo e temperature piuttosto basse.
Grazie, allora, grazie per queste informazioni. Attendiamo gli ulteriori aggiornamenti domani sul 31. Buon lavoro all'AMMA, breve pausa e torniamo con voi.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Se vivi nel comune di Firenze o nei comuni dell'area metropolitana, questo è il regalo giusto per le tue feste. La card del Fiorentino. Solo 10 euro per un anno nei musei civici fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi, con 3 visite guidate in omaggio. Una sola carta, un anno di cultura. Acquistabile online o nelle biglietterie di Palazzo Vecchio, Museo Novecento e Cappella Brancacci. Info su musefirenze.it.
Social Christmas Tree 2025, speciale Lux Living Montelupo, un'iniziativa a cura di Urban Housing Copnet per parlare di partecipazione attiva, cura della persona, condivisione e progetti futuri. In studio con Sandra Salvato, Cristina Dragonetti, Cooperativa Sintesi Minerva e Giulia Maraviglia per Urban Housing Copnet. Guarda la trasmissione su Facebook e YouTube di Controradio. Controradio.
Andiamo a leggere le principali notizie di oggi dalla stampa locale, notizie che le trovate anche sul nostro sito controradio.it. treni regionali, dossier sui servizi, ritardi in calo ma ancora disagi da Repubblica, e vi ricordiamo i disagi che si sono verificati proprio nella serata di ieri a causa di un investimento nella zona della stazione di Firenze Rifredi e dei guasti alle linee elettriche, ritardi che che dalle 22 sarebbero in ripresa. Comunque, insomma, vi daremo aggiornamenti. Case nell'ex ospedale di Ognissanti, Giani sì, se il comune lo acquista, il virgolettato da Repubblica. Il governatore risponde all'intervista della sindaca Funaro. La regione si dice pronta a vendere l'immobile a patto che sia dato l'ok alla nuova torre di Novoli per gli uffici. E poi inchiesta finanziamenti a Hamas, sequestrato un PC dell'arrestato, i nuovi sviluppi dopo i 9 arresti di sabato e il crollo da un soffitto a Santa Maria Novella. Come vi dicevamo, si stacca l'intona con nessun ferito, per fortuna. La cronaca dalla Nazione, schianto in moto, muore a 21 anni Riccardo Ferraiolo, ha perso la vita in via Mannelli nella notte tra sabato e domenica, indagini in corso, il cordoglio della famiglia. E poi un anno senza amati, la fotonotizia, in 150 si sono ritrovati a Campi Bisenzio per sfilare nel luogo dove il 17enne fu accoltellato, l'appello dei genitori: non perdoniamo e vogliamo che sia fatta giustizia. Di Fiorentina si occupa come ogni lunedì il Corriere Fiorentino, in particolar modo oggi, anno sorribili, se il 2025 si chiude all'ultimo posto con 23 sconfitte in 12 mesi e il peggior anno della storia viola alle porte del centenario. Ma alle 8:12 ci vogliamo occupare, come anticipato, dello sciopero delle guardie giurate e degli addetti ai servizi della sicurezza promosso per l'intera giornata di oggi da Filcams e Wiltux. Saluto Luisella Brotini della Filcams Toscana, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, grazie.
Brotini, parliamo di contratti integrativi scaduti ormai da decenni per le guardie giurate, mentre per gli addetti ai servizi alla sicurezza non sono proprio mai esistiti questi contratti.
Sì, infatti non sono mai esistiti, perché è una figura che è stata inserita nel contratto nazionale qualche anno fa, e quindi con il penultimo rinnovo, quindi nel momento in cui sono stati stipulati i vecchi integrativi erano figure non presenti, quindi loro non hanno proprio niente, ecco.
Vogliamo oggi ricordare i nomi di queste di queste aziende, perché voi li citate: Sicuritalia, Corpo Vigili Giurati, Fidelitas, Globo, Cop Service, Securpol, molti dei quali noi vediamo, no, nei loghi sulle divise delle persone che incrociamo tutti i giorni all'ingresso di edifici pubblici, ma anche banche, poste. Qual è la loro condizione economica e contrattuale al momento?
Allora, sono servizi ovviamente in appalto e quindi, come dire, non straricchi da questo punto di vista, però sono imprese che fanno utili, sono imprese grandi a livello nazionale, hanno migliaia di lavoratori, quindi sono imprese che stanno in piedi benissimo, non hanno problemi di bilancio assolutamente, e che comunque si rifiutano di sedersi a un tavolo per dare delle condizioni migliorative a questi lavoratori e lavoratrici che fanno dei turni massacranti. Ovviamente, insomma, quello della vigilanza è un settore estremamente delicato, quindi fanno turnistiche davvero, davvero importanti, per cui alla vigilia della contrattazione del nuovo contratto nazionale che scadrà a maggio, per cui abbiamo già presentato la piattaforma, avevamo fatto anche una proposta di un accordo ponte che definisse solo alcune cose invece che un integrativo completo, perché ormai, come dire, non ci sono più i tempi, no? Rispetto alla partenza della trattativa per il nazionale, che almeno si condividesse di dare a questi lavoratori e lavoratrici almeno buoni pasto e alcune regole rispetto all'organizzazione del lavoro. C'è stato un altro netto rifiuto, ecco, questa è una roba vergognosa, per questo abbiamo citato le aziende, perché è bene che si sappia quali sono le aziende, sono, come dire, loghi che vediamo tutti i giorni e si devono assumere la responsabilità di cosa fanno nei confronti dei lavoratori, ecco, invece di voler dare solo quell'immagine di sicurezza che poi effettivamente danno, ma attraverso il lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, però, come dire, non li rispettano.
E quindi vogliamo ribadire questa mobilitazione per l'intera giornata di oggi rispetto a un contratto integrativo che non riguarda, come sottolineava Brotini, non solo il contesto economico ma anche l'organizzazione del lavoro, la salute e la sicurezza. Grazie a Luisella Brotini Filcams per essere stata con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Lunedì 29 dicembre, ultimo appuntamento del 2025 con Buttiamola in Politica, che tornerà naturalmente da gennaio, però vogliamo tracciare un anno di politica in Toscana, lo facciamo naturalmente con Tommaso Ciuffoletti. Buongiorno Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
E vabbè, dai, non neanche noi ci risparmiamo, non classifiche, ma insomma i bilanci, i classici bilanci di fine anno dal punto di vista politico. Questo è stato un anno importante per la Toscana.
Segnato in particolare ovviamente dalle elezioni regionali, che aspettavamo senza particolari sorprese relative all'esito del voto, quali effettivamente poi non ci sono state, ma la vicenda si è fatta curiosamente interessante in quella primavera in cui ha iniziato il Partito Democratico ad aprire le danze intorno all'ipotesi di non ricandidare, perché a quel punto la cosa curiosa era che si discutesse della possibilità che non fosse Giani il ricandidato, il presidente uscente che doveva eventualmente fare il secondo mandato. In realtà in quei mesi sono stati da un lato molto interessanti per noi che seguivamo un po' a bocca aperta, perché è rarissimo il caso in cui, a meno che non ci siano stati casi, vicende clamorose, non si ricandidi un presidente uscente. Sì, c'era in discussione tutta l'annosa vicenda del Campolargo, che dallo scenario nazionale si riverberava sulla Toscana, e quindi quella maggioranza che grosso modo vedeva solo PD e Italia Viva in regione si doveva allargare ad altri soggetti, ma che questo addirittura tenesse sul filo del rasoio il presidente della regione non lo avevamo messo in conto, non ce lo saremmo aspettati, soprattutto in quei modi. Tant'è che alla fine Giani è stato confermato nella sua ricandidatura soltanto in piena estate. Ancora peggio ha fatto il centrodestra, che invece di approfittare di questa situazione è riuscito ad aspettare ancora di più per candidare il proprio candidato presidente Alessandro Tomasi, ex sindaco di Pistoia, E questo ha determinato poi una campagna elettorale che è stata particolarmente breve, particolarmente brutta, svoltasi a cavallo tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, che ci ha consegnato sì un risultato che ha visto Gianni vincere di larga misura, ma in un contesto in cui la partecipazione è crollata sotto il 50%, e forse di tutti i dati che ci portiamo a casa di questo 2025, il più rilevante e allo stesso tempo anche il più preoccupante è esattamente il fatto che la partecipazione in una regione storicamente invece piuttosto attenta, piuttosto partecipe, con un impegno politico diffuso sul territorio, in realtà ha dimostrato che, insomma, come dire, picchia e mena, come usa dire dalle nostre parti, si è riusciti anche qui a portarla sotto il 50%.
Ecco, e da qui, al di là delle riflessioni e valutazioni positive sulla percentuale del Partito Democratico che vengono sottolineate rispetto all'esito elettorale, ma insomma l'astensionismo che è stato un dato storico per il nostro territorio pone un tassello importante in quella riflessione e rigenerazione che sul finale del 2025 vede il centro-sinistra al confronto con se stesso, diciamo, da Prato, che sarà una lente di ingrandimento particolare con cui faremo i conti poi anche con il nostro Giorgio Bernardini intorno alle 8:40. Ma diciamo quindi un finale 2025 forse più interessante e più importante anche per le prospettive future, non solo in Toscana, del centro-sinistra.
Beh sì, effettivamente adesso si apre una fase in cui quantomeno si è fatto assunzione di responsabilità rispetto a questo crollo della partecipazione, ed anche nel caso specifico del PD al fatto che questo allargamento sicuramente ha generato scontento all'interno del partito, dico allargamento della coalizione, perché ha richiesto una grande generosità al Partito Democratico, che ha perso in questo senso una buona parte dei propri rappresentanti in regione, penalizzando inevitabilmente poi anche con le scelte di giunta la rappresentanza dei territori all'interno appunto della giunta regionale. In questa situazione in cui quindi tu hai un calo della partecipazione, uno scontento interno e una situazione particolare su una città importante che presto tornerà al voto, beh, il PD almeno col proprio segretario ha intrapreso, cerca di intraprendere con tutte le difficoltà del caso, un percorso per riattivare, riamare una partecipazione che rischia, se no, veramente di rappresentare il dato più preoccupante per l'avvio del prossimo 2026. C'è da dire che tutto questo arriva in un contesto in cui il dibattito, pur tuttavia, non si anima di voci che tendono a marcare una propria specificità, se si vuole anche in una dialettica combattiva all'interno del partito, perché ha piuttosto poi di tanti partiti, in particolare a sinistra, a destra sia diverso, di ricompattarsi intorno alla segreteria attuale, perché appunto si ritiene che questo sia un momento in cui forse sì, è bene discutere, ma non troppo.
Veniamo invece a dei contenuti davvero importanti che rimarcano le politiche della Toscana anche poi nel contraddittorio, vedremo con il governo. La legge sul fine vita, sul suicidio assistito, approvata dalla regione dopo l'indicazione della Corte Costituzionale su una lacuna normativa nazionale, legge che il governo ha impugnato davanti alla Consulta, e poi c'è la questione degli affitti brevi, la legge sugli affitti brevi che ha visto una nuova posizione del governo, ma con una recente sentenza della Corte Costituzionale è stato dichiarato legittimo il potere della Toscana di regolamentare e limitare gli affitti brevi, al di là di due temi diametralmente distanti. Ma come leggi il rapporto Toscana-Governo alla luce anche di questi due punti di riferimento, diciamo?
Allora, qui c'è una lettura politica che è quella in cui in quella fase si richiedeva a Gianni da parte del partito di caratterizzare la propria azione anche rispetto ad alcuni temi importanti proprio nel contesto di un dibattito che andasse anche oltre la regione. Questa cosa ha inevitabilmente fatto alzare le antenne del governo, che ha colto la palla al balzo invece per rimarcare la propria contrarietà a dei provvedimenti appunto che avevano una forte connotazione politica, e questo, ha generato il crearsi di un campo di battaglia su delle vicende che invece però, e qui veniamo al merito delle questioni, riguardano la vita di tutti noi, soprattutto una, riparlo di quella del fine vita, ma evidentemente laddove per esempio noi siamo cittadini di una città come Firenze che dell'overtourism, chiamiamola del soffocamento da turismo, per dire in italiano, vive e come dire si confronta ogni giorno, che quindi riguarda anche la nostra vita. Ecco, nel merito delle questioni, quelle norme, se togliamo appunto il doverne fare campo di battaglia da un lato della reazione del governo, dall'altro per rincorrere un po' una necessità di marcare politicamente questa nuova fase di Gianni che poi l'ha portato alla riconferma, sono vicende che invece io trovo opportunamente normate dalla regione, tanto più inopportunamente impugnate e trasformate in territorio di battaglia, in terreno di battaglia da parte del governo. Su questo è bene che non ci sia, come dire, secondo me, alcun dubbio, alcuna ambiguità, perché appunto, soprattutto nel caso del fine vita, è una vicenda che riguarda tutti noi e il tentativo di dare almeno un quadro di certezza giuridico a chi opera in un campo che è quello appunto molto delicato dell'assistere le persone che si avviano verso il destino che poi in fondo, come dire, accoglierà prima o poi tutti noi, era quantomeno opportuno, doveroso, e quindi giusto è stato farlo. Sbagliatissimo l'impugnazione e il trasformarlo in un tema di guerricciola politica inopportuna.
8:26, un'ultima considerazione, Tommaso Ciuffoletti, un auspicio per la politica toscana per il 2026?
Io personalmente parlo dal punto di vista della regione, di tenere fede a quella che fu soprattutto la campagna elettorale del primo mandato di Gianni e che poi però non ha avuto molto corso, ovvero quella di dedicare attenzione ai territori diffusi, perché tanto più in un contesto dove appunto abbiamo stabilito che il punto più importante è la perdita di partecipazione. Questa è stata ancora più grave nei territori periferici, laddove ovviamente essendo centrale e decisivo per l'esito del voto quello della piana, dove c'è Firenze, importanti comuni, dove c'è Prato e che quindi pesano elettoralmente, che quindi a loro ci si rivolge anche durante la campagna elettorale con un'attenzione maggiore proprio perché si sa che sono decisivi. Ovviamente questo penalizza ulteriormente quei territori periferici che dovevano essere al centro, che furono al centro della campagna elettorale di Gianni, non altrettanto forse all'attenzione del suo primo mandato da presidente. Ecco, credo che sarebbe opportuno recuperare proprio quelli, perché è vero, abbiamo detto di una città come Firenze, che non è solo lei, anche ce ne sono anche altri nella regione che soffrono di casi particolari che ovviamente riguardano Firenze e non riguardano certo i centri periferici, quelli del sovraccarico di turismo. Tuttavia, nella Toscana diffusa, nella Toscana, come piaceva dire a Gianni, bella ovunque, ecco, forse più che bella ovunque sarebbe bello che fosse vivibile ovunque, e non sempre questo è. Forse recuperare anche quello spunto di quel primo mandato senza mandarlo dimenticato in questo secondo mandato potrebbe essere un ottimo viatico del 2026.
È un auspicio che ci sentiamo di condividere e anche di accogliere in termini di informazione, raccontarli quei territori che così importanti sono, da valorizzare per le storie che ci raccontano, ma anche per le sfide di resistenza che sono significative. Grazie Tommaso Ciuffoletti, ci risentiremo ad anno nuovo, e allora buona fine d'anno, buon principio, insomma, come si dice. Ciao Tommaso.
Grazie a te, Chiara, un grande abbraccio. Everybody in here knows everybody's name. We came in to have a good time, everybody feels the same. Drunk and I hope he ain't got no car. All eyes on the door just to see we got company.
L'abbiamo veramente toccato a volo d'uccello il territorio pratese, perché? Perché ci sarà tempo e modo di parlarne dopo il GR di Popolare Network con il nostro Giorgio Bernardini, in collegamento un bilancio dei principali fatti politici di cronaca e mobilitazione avvenuti quest'anno. Rimanete con noi.
Popolare. Popolare Network. Popolare Network.
Sale la tensione tra Cina e Taiwan. Le forze armate cinesi hanno iniziato esercitazioni militari nelle acque e nello spazio aereo dell'isola di Taiwan, con munizioni vere. La Cina ha spiegato che proseguiranno anche domani con fuoco reale e includeranno prove per bloccare i principali porti dell'isola e circondarla. Lo schieramento da parte di Pechino di truppe, navi da guerra, aerei da combattimento e artiglieria fa parte della missione Giustizia 2025. Taiwan ha dispiegato in risposta forze militari. Questa è la sesta serie di esercitazioni militari condotte dalla Cina dal 2022. Arriva 11 giorni dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato la vendita di armi a Taiwan per un valore di 11 miliardi di dollari. Il Ministero della Difesa cinese aveva replicato che l'esercito avrebbe adottato in risposta misure energiche.
Ucraina, passi avanti, ottimismo, ma nessuna vera svolta dopo l'incontro in Florida tra Trump e Zelensky. Siamo molto vicini alla pace, se le cose vanno bene potrebbero volerci un paio di settimane per un accordo, ha detto il presidente americano. Anche quello ucraino si è detto soddisfatto parlando di un vertice a Washington con Trump e i leader europei da tenersi a gennaio. Restano però ancora diversi punti irrisolti, dalle garanzie di sicurezza di Kiev al controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il più spinoso, come emerso dal colloquio di ieri, però, è quello del Donbass. Per la Russia, l'esercito ucraino deve abbandonare la regione contesa. Se Kiev vuole la pace, prende una decisione coraggiosa, ha detto Dmitry Ushakov, il consigliere per gli affari esteri di Putin. Putin che ieri ha sentito al telefono Trump prima del suo colloquio con Zelensky.
Gli aiuti all'Ucraina saranno oggi al centro dell'ultimo Consiglio dei Ministri dell'anno per il governo. Dopo giorni di tensioni e trattative, alla fine la maggioranza avrebbe trovato un accordo sul decreto da approvare, dicono questa mattina i quotidiani. Per richiesta della Lega, il testo non dovrebbe contenere l'aggettivo militare alla voce aiuti. Nella sostanza, tuttavia, non cambia niente. Il governo continuerà a inviare mezzi, materiali ed equipaggiamenti all'Ucraina come negli anni scorsi. Nel Consiglio dei Ministri di oggi il governo dovrebbe anche decidere la data per il referendum sulla riforma della giustizia, che potrebbe tenersi a inizio marzo. Alla Camera invece nel pomeriggio prosegue il percorso della manovra. Alle 17 l'inizio del voto di fiducia, domani il voto definitivo. Le opposizioni all'attacco parlano di dibattito compresso e Parlamento umiliato per i tempi contingentati per l'esame della legge di bilancio.
Stasera alle 19, ora italiana, l'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Netanyahu è arrivato in Florida ieri sera e Trump, come fatto con Zelensky, lo incontrerà nella residenza di Mar-a-Lago. I due devono discutere la fase 2 del piano di pace per Gaza. Trump preme per l'avvio di questa seconda fase e si tratta del quinto incontro tra loro dal ritorno di Trump alla Casa Bianca quasi un anno fa.
Incidente ferroviario in Messico. Il treno interoceanico che collega il Golfo del Messico e l'Oceano Pacifico è deragliato nei pressi di Nisanda. I passeggeri erano 250, 13 sono morti e 98 sono rimasti feriti. La linea è stata inaugurata nel 2023. Il 20 dicembre, sempre su questa tratta, un treno si era scontrato con un camion che tentava di attraversare i binari.
In Indonesia 16 persone sono morte e 3 sono rimaste ferite nell'incendio di una casa di riposo a Manado, sull'isola di Sulawesi. Quasi tutte le vittime sono state trovate nelle loro stanze, dove stavano riposando nella sera di domenica, quando è scoppiato l'incendio per cause ancora non note. Le autorità sono riuscite a evacuare 12 persone tutte illese e a trasferirle in un ospedale locale. 8:34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Guidare con prudenza per la nebbia Banchi in A1 tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Valdarno e in Fipili tra Firenze e la Strassigna. Infine per i treni treni per guasti tecnici a Pontremoli e a Porretta, i treni percorrenti le rispettive linee subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Stesse criticità ma per l'investimento di un animale di grossa taglia nei pressi di Scarlino. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Contro radio 2026. 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Se ti senti parte della grande famiglia di Controradio, associati al Controradio Club. Un gruppo di persone che si riconoscono in ciò che ogni giorno ascoltano, leggono, vedono su Controradio e TIF. Puoi continuare ad ascoltare Controradio senza essere socio del club, ma devi sapere che qualcun altro la sta sostenendo al posto tuo e che un giorno potresti non sentirla più.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio escluso festivi. Lunedì 5 gennaio, dalle 8 alle 18, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del cinquantennale. Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
In All'alba perderò vi racconterò le gesta dei fuoriclasse della sconfitta, di uomini che hanno perso ma l'hanno fatto in un modo unico. Ad esempio, il pilota Taki Noe, considerato il peggior pilota di Formula 1 di tutti i tempi, l'unico ad aver tamponato la safety car durante un Gran Premio. E quando i giudici gli chiesero: "Oh, ma che fai?", lui rispose semplicemente: "Scusate, ero distratto".
Andrea Muzzi in All'alba perderò, le gesta dei fuori classe della sconfitta. Sabato 3, domenica 4 gennaio alle 21.30 al Teatro Puccini di Firenze. Info teatropuccini.it.
Controradio.
Thank you.
Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 8:40 minuti torniamo negli studi di Controradio, lo facciamo con un approfondimento che è anche visibile sui nostri canali crossmediali di Controradio TV. Saluto Giorgio Bernardini in collegamento anche video con noi. Ben trovato Giorgio, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Lo abbiamo anticipato, tempo di bilanci, e vogliamo fare un bilancio anche su una Prato che ha visto un 2025 che non so se poteva essere così immaginabile nell'evoluzione, sia da un punto di vista della cronaca politica e anche giudiziaria, Giorgio.
No, direi di no. Quest'anno Chiara Prato ha vissuto una vera e propria rivoluzione non nell'accezione insomma retorica che spesso diciamo, ma è quella vera, cioè è cambiato il soggetto con l'oggetto, si sono scambiati i ruoli, i cittadini si sono ritrovati da vivere una fase appunto protagonista appena dopo le elezioni che avevano sancito la vittoria di Ilaria Bugetti a invece poi subire una serie di decisioni che insindacabilmente per insomma questioni giudiziarie che magari approfondiremo per le dimissioni della sindaca hanno portato al commissariamento della città, un vero shock per Prato che insomma si è trovata a misurarsi con qualcosa che non aveva mai sperimentato prima, quindi diciamo è stato un anno che sicuramente la città ricorderà molto a lungo nel bene nel male, perché poi ci sono insomma ovviamente degli aspetti che stanno fuori dai giudizi di valore, però è una vera e propria novità per la città essersi misurata con questo diciamo così, con questo nuovo aspetto del commissariamento, con tutto quello che poi significa in questo momento storico anche di sofferenza e di emergenza di alcune battaglie importanti, no? Il distretto, come sta l'industria tessile, come sta l'industria del ponto moda, come stanno cambiando le battaglie, è un vero momento di cambiamento per la città.
Che erano proprio i temi con cui avevamo iniziato un percorso anche di confronto con la sindaca Bugetti, ma veniamo, come dicevi, da 6 mesi di commissariamento straordinario e lo stesso commissario ha tracciato un bilancio nei giorni scorsi di cui parleremo, ma rispetto alla vicenda giudiziaria dell'ex sindaca cristallizziamo anche il fronte delle indagini del percorso che appunto è avvenuto e che ha portato poi alle sue dimissioni.
Sì, è successo questo, che nel corso di un'indagine della DDA di Firenze, appunto che sostanzialmente è l'antimafia, investiga per competenza distrettuale su tutta la regione, si è insomma rivelato importante un profilo di inchiesta, secondo la procura ovviamente, che vedeva coinvolta, almeno nelle ipotesi dell'accusa, la sindaca di Prato, quella che era la sindaca di Prato neoeletta Ilaria Bugetti, che poi poco dopo si è dimessa, insomma nell'estate è deflagrato tutto molto velocemente, perché a giugno la sindaca ha saputo di essere stata indagata e insomma dopo un paio di settimane di confronto molto intenso con il suo partito e con la sua maggioranza ha scelto di dare le dimissioni. Di che cosa e per che cosa è indagata tuttora? Per corruzione, ovvero si ipotizza che un imprenditore che si chiama Riccardo Matteini Bresci, un imprenditore molto importante della città per la storia degli ultimi 20 anni della città, l'abbia corrotta e ne abbia fatto un suo strumento, un suo arnese, cito questa parola perché la dice in intercettazione proprio Matteini Bresci. Ebbene, che cosa succede adesso dopo le dimissioni della sindaca appunto e il commissariamento di luglio? Succede che l'indagine va avanti, è ancora aperta, sono ancora aperte le indagini preliminari, ma c'è uno scalino importante, un grado importante da riconoscere, ovvero quello del fatto che l'imprenditore coinvolto, il presunto corruttore, abbia deciso con la sua difesa ovviamente di concordare un patteggiamento, quindi in qualche modo di accogliere la tesi accusatoria, mentre lo ricordiamo Bugetti la respinge fortemente e probabilmente è fissata la prossima udienza a febbraio, si realizzerà questo patteggiamento, il giudice lo accoglierà perché si sta proprio decidendo in quale modo Matteini Bresci dovrà scontare questi mesi, sembra 5 appunto, che sono appunto gli sono stati combinati per essere stato appunto il presunto corruttore. Ricordiamo che proprio a febbraio di quest'anno che sta per finire, Matteini Bresci era già stato vittima diciamo oggetto di un'indagine dove lui era di nuovo nuovo ancora il presunto corruttore, in quel caso del capitano dei Carabinieri di Prato, e aveva già patteggiato appunto a febbraio un'altra pena per lo stesso reato. Quindi diciamo c'è questa situazione che è abbastanza recidiva da parte sua, almeno dal punto di vista appunto giudiziario. E ora vedremo invece che cosa succederà. Ilaria Buggetti, che probabilmente sceglierà di difendersi con un altro percorso, ma indagini ancora aperte, ancora non concluse.
Questo per quanto riguarda appunto il fronte che ha portato all'arrivo, alle dimissioni di Buggetti e poi all'arrivo del commissario straordinario San Martino, che ha tenuto nei giorni scorsi una conferenza stampa di fine anno e anche di bilancio di previsione triennale 26-28. Ecco, quali sono le esigenze che ha sottolineato per la città e anche le priorità?
Allora, innanzitutto si è concentrato moltissimo sulle sofferenze che gli sono state portate anche sostanzialmente dai rappresentanti delle categorie economiche e devo dire l'aumento più considerevole, partecipando anche diciamo così a questo momento in cui ha illustrato quali sono le misure per il prossimo anno, l'aumento più considerevole di risorse è stato diciamo dedicato agli affitti per le persone non abbienti. Quindi diciamo anche in continuità con quella che è una sofferenza che insomma anche su Controradio raccontiamo molto spesso, non solo a Firenze, a Prato, ma anche in altre città della Toscana, quindi sulle nuove povertà che avanzano e che diciamo coinvolgono molto spesso quella che una volta era chiamata la classe media. C'è un investimento forte su questo settore, poi anche diciamo come carattere personale diciamo il commissario San Martino dice che vuole restare sempre fuori dalla politica, per esempio non ha dato un pronunciamento sulla annosa questione dei ricorsi che riguardano l'ampliamento dell'aeroporto di Peritola, che è per lui questione appunto partitica, però in realtà come dire c'è un portato da parte sua, dei suoi tanti anni trascorsi a fare il commissario appunto nelle amministrazioni che ne avevano bisogno, e questo portato anche personale lo ha condotto a prendere delle decisioni importanti che riguardano l'ordine, la sicurezza, il decoro della città, ha diciamo molto investito su questo e sulle telecamere e su anche le appunto azioni che potessero portare la città ad avere un aspetto e anche come dire non solo un'apparenza ma anche una sostanza di sicurezza, diciamo ha molto concentrato le sue attività anche economiche su questo, oltre che per concludere sugli importantissimi investimenti che il PNRR ha portato in città e appunto a concludere entro l'anno che verrà, quello in cui lui dovrà teoricamente lasciare a maggio appunto l'amministrazione controllata per nuove elezioni, appunto la conclusione dei lavori del PNRR. Sono veramente tanti gli investimenti in città, si parla di appunto diverse decine di milioni di euro di investimento.
In questo quadro lo stadio dell'Acquaiolo come si inserisce, Giorgio?
Beh, diciamo che è una delle priorità assolutamente che aveva il commissario indicato sin dall'inizio. Ci sono delle novità su questo anche per quanto riguarda diciamo l'assegnazione dei lavori, però il commissario insomma è persona che vuole diciamo definire le sue azioni non con annunci, questo lo ripete molto spesso, ma con azioni concrete, quindi diciamo non è stato portato anche nel corso della fine dell'anno a dare sicurezze su quale sarà l'esito finale dello stadio dell'Acqua. Aiolo, ricordiamo, a sud della città, una frazione molto insomma molto importante di Prato, una delle tante frazioni di Prato, dei tanti paesini che compongono la città di Prato, tra l'altro una delle più abitate, e diciamo non ha dato un esito definitivo su questo, però nei prossimi giorni, ha spiegato il commissario, per l'appunto ci potrebbero essere novità importanti che vanno proprio sull'esito positivo e conclusivo anche dell'operazione dello stadio dell'Acqua di Aiolo.
E allora, fino adesso in questo focus di fine anno abbiamo parlato di come e perché siamo arrivati alle dimissioni di Buggetti, il commissario straordinario e le priorità per la città anche in prospettiva 2026 e non solo triennale, dicevamo. Veniamo al fronte politico, perché c'era attesa per l'esito elettorale sul fronte regionale rispetto al focus pratese di come avrebbe risposto la città. Le preferenze in capo per esempio a Matteo Biffoni hanno dato un segnale importante, hanno creato anche un movimento che da Prato sta portando ad una rigenerazione del Partito Democratico non senza difficoltà e tensioni, ma leggiamo dalla stampa nei giorni scorsi il PD e il percorso di rigenerazione, gli incontri nel segno dell'unità, una sigla di pace tra le correnti sotto l'albero. Che tipologia di festività è stata quella del Partito Democratico a Prato, in vista poi di appuntamenti importanti di confronto sul territorio? È stata dettata un'agenda, un calendario di iniziative a partire dai circoli?
Sì, prima di tutto i fatti, come dicevi tu, quindi un calendario preciso di discussioni nei circoli che porteranno a una grande assemblea, quella del 24 gennaio prossimo, che sostanzialmente dovrà definire una linea per le prossime elezioni comunali, forse anche una dirigenza, visto che il segretario, appunto, proprio qui ai microfoni di Controradio, appena qualche giorno fa spiegava che il suo passo di lato si traduce con questo e anche con il fatto di non ripresentarsi alla guida del partito. Stiamo parlando del segretario Marco Biagioni. Ovviamente questo calendario prevede una serie di incontri che appunto avranno come oggetto anche le politiche da mettere in atto per quelle elezioni di cui parlavo precedentemente, al termine, alla scadenza del mandato del commissario San Martino. Nuove elezioni, ma non si sa ancora bene con quale appunto approccio da parte del centrosinistra, in realtà neanche dal centrodestra, siamo per essere concreti, ancora non c'è un'indicazione precisa né dal punto di vista del programma, dal punto di vista della scelta dell'eventuale condottiera o condottiero che ci saranno. E stessa cosa avviene nel PD, però con questo percorso un po' strano, questo percorso di rigenerazione. Dico strano perché è alternativo a quello di un vero congresso, per il quale non ci sarebbero stati tempi, almeno appunto secondo quello che è stato detto dal Partito Nazionale e Regionale, però vediamo come si tradurrà, perché sarebbe un po', diciamo, anche pretenzioso e temerario dirlo sin da ora. È complicato capire quali sono le squadre in campo. Ci sono diverse sensibilità, tante non sono riconducibili solo a due, come spesso viene rappresentato anche per semplicità nei media, e quindi secondo me sarà molto interessante vedere cosa verrà fuori da questi incontri e quale sarà anche il prodotto di dirigenza che il partito sceglierà. Io da cronista anche politico posso scommettere non su una sola figura, ma se lo dovessi fare oggi anche magari su un triumvirato o su un collegio di garanzia, ecco, che in un momento di parcellizzazione come questo è forse la soluzione che viene più semplice anche prospettare. E poi mi chiedevi magari anche, insomma, non solo del Partito Democratico, penso insomma in generale delle elezioni, Chiara, non so cosa.
Sì, Giorgio, no, ho un appendice rispetto alle diverse sensibilità. Stasera, se non sbaglio, c'è un appuntamento che non fa parte del percorso di rigenerazione, ma è quel famoso appello degli autoconvocati che si dovrebbero ritrovare oggi, ma per chiedere, per fare che cosa?
Beh, e questo fa parte delle tante sensibilità, nel senso che in realtà non c'era nemmeno nella divisione che stavo rappresentando prima, e vado appunto agli autoconvocati, non c'era neanche fra di loro un vero orientamento bipolare, come potremmo dire. Cioè non c'erano solo quelli che volevano il congresso a tutti i costi e quelli che volevano fare il percorso di rigenerazione, ma c'era anche chi voleva fare una discussione diversa, improntata magari su un altro binario, e questo appunto è il riflesso, questi tanti incontri che si svolgono anche quindi degli autoconvocati, il riflesso di quel nervosismo anche che c'è stato, e di una decisione che ancora, secondo alcuni nel Partito Democratico Pratese, può essere presa diversamente da come dall'indirizzo che è stato scelto ufficialmente. Questa è una cosa molto importante, che non riguarda solo la città di Prato, in realtà, questo lo voglio dire, perché si guarda Prato e al Partito Democratico e ai suoi nervosismi con questa attenzione, perché in realtà questo è anche un riflesso di una discussione che anche nel partito regionale in Toscana sta avvenendo in una maniera sotterranea, che non segue solo i binari delle assemblee, delle direzioni che pure abbiamo raccontato e abbiamo discusso qui a Controradio, ma ci sono delle sensibilità alternative che vorrebbero emergere e che pretenderebbero di essere ascoltate al di là dei percorsi ufficiali.
E allora abbiamo pochi minuti e vorremmo concludere poi con l'anno di mobilitazioni sul versante del lavoro a Prato, ma una riflessione anche sul centrodestra, perché anche su questo, in questa area, gli sviluppi anche giudiziari e con ripercussioni politiche non sono state da poco, anche in vista poi di quelle che sono state le candidature per le regionali.
Sì, non sono secondari, è effettivamente molte delle speranze che ripone il centro-sinistra di continuare nella sua cavalcata pratese, ricordiamola, interrotta amministrativamente solo una volta dal 2009 al 2014 con la giunta Cenni, sono riposte appunto nella speranza che il centrodestra non riesca a trovare una quadra a Prato. Lo dico perché ovviamente, essendo stato il centro-sinistra coinvolto anche da questa vicenda giudiziaria, si penserebbe, come si pensava già alle elezioni regionali, che il centrodestra avrebbe avuto più fiato per imporre una propria narrazione e anche una narrazione, come dire, elettorale. Ancora però non c'è, ci sono diverse fughe in avanti. Il centrodestra si proclama a Prato unito e cerca una soluzione, poi in realtà al suo interno fa difficoltà a trovare una vera e propria via per raccontare alternativamente la città, e fa fatica anche a trovare qualcuno che la rappresenti. In questo momento, questa è sempre una mia opinione personale che raccolgo dalle testimonianze che sul territorio ci sono, in realtà prende forza ancora una volta colei che si è presentata per l'ultima volta agli elettori, è Chiara Laporta, che ha fatto appunto questo passo dal Parlamento al Consiglio regionale, raccogliendo insomma una discreta dose di voti, e la sua leadership in questo momento è molto forte. Io credo che se lei volesse mettersi alla prova anche lo dico insomma con tempo ben prima che le decisioni verranno prese, se si volesse mettere alla prova personalmente penso che avrebbe la forza per farlo appunto come candidata sindaco, e in realtà però la discussione è ancora aperta. Io credo che comunque Fratelli d'Italia mantenga, per essere molto concisi, il diritto di scegliere chi è il candidato. È più probabile Chiara Laporta, non si esclude un civico.
Abbiamo dato un po' anche di previsioni che poi vedremo come si e se si verificheranno e come si articoleranno. Veniamo davvero all'anno delle vertenze sul territorio pratese, dal distretto della moda al tessile, al fast fashion, fino al mondo della ristorazione. I Sud Cobas hanno avuto un ruolo di primo piano nel coinvolgimento e nell'intercettazione della rappresentanza di lavoratori, anche migranti, che per la prima volta hanno avuto anche la forza e la voce per difendere i propri diritti.
Sì, io dico non per la prima volta, nel senso che sono 7 anni che le battaglie del Sud Cobas vanno avanti in questo modo. Certamente, come tu sottolineavi, per la prima volta questo è l'anno in cui la battaglia si è istituzionalizzata in tutti i sensi, sia dal punto di vista dell'accoglimento proprio delle istituzioni della lotta. Faccio l'esempio della vertenza L'Alba, appunto, che abbiamo raccontato tante volte a Montemurlo, per la quale è stato aperto anche un tavolo proprio in provincia che ha coinvolto addirittura i brand, quindi insomma la filiera, e quindi questa è un'importante istituzionalizzazione della battaglia. E poi anche dal punto di vista mediatico, come riconoscimento, non voglio indugiare, il fatto che Greta Thunberg faccia un passaggio proprio davanti ai cancelli dell'Alba, l'esempio mi viene molto, molto facile, è un riconoscimento importante di una battaglia che, come tu Chiara hai definito molto spesso, iconica da parte dei Sud Cobas, con metodi anche iconici, ha un riconoscimento da parte della società, quindi è un momento molto importante, tanto più che non solo nel distretto del Pronto Moda è riuscita ad avere più forza anche dal punto di vista contrattuale, perché poi i risultati magari si sono visti più che in passato, ma per il fatto che si è allargata ad altri settori, in primis per quanto riguarda appunto la questione pratese e la questione della ristorazione. L'abbiamo raccontato in questi ultimi mesi, insomma c'è un contagio in altri settori, sebbene molto diversi, con contratti nazionali molto diversi, con diritti da rivendicare diversi, situazioni diverse da quelle dello sfruttamento nel mondo del pronto moda. Però ecco, questo è molto importante, cioè c'è stato un riconoscimento, un passaggio rispetto a un settore che, per esempio, in questo caso riguarda appunto i servizi, io credo che sia un cambio di passo che potrebbe lasciare un segno importante anche per l'anno che verrà e per i mesi futuri, ecco.
E allora alle 8:59, capite bene, con tutte le tematiche, le vicende che abbiamo approfondito, anche sintetizzandole naturalmente in questo focus, in questo bilancio bilancio 2025, quanto la realtà di Prato sia da raccontare. In questo io ringrazio anche il lavoro certosino e in profondità sul territorio fatto da Giorgio Bernardini. Giorgio, ci risentiamo per tutte queste prospettive, no? Che davvero lasciano intendere che anche il 2026 sarà molto importante per il futuro di Prato, ma anche per le ripercussioni che avrà in vari ambiti, non solo quelli politici. Grazie a Giorgio Bernardini.
Grazie a voi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Dicembre al cinema La Compagnia. Scegli il tuo abbonamento ad un prezzo speciale. Io in compagnia, valido per 5 ingressi da usare entro 6 mesi al prezzo di 20 euro. Io in compagnia con 10 ingressi utilizzabili entro un anno al prezzo di 35 euro. Oppure l'abbonamento retrospettiva John Carpenter, una card con 10 ingressi validi lunedì sera dal 19 gennaio all'11 maggio al prezzo di soli 30 euro. Tutte le info su cinemalacompagnia.it. Un capodanno dal sapore di jazz in Piazza del Carmine. Gli Young Lions di Nico Gori con lo straordinario talento di Fabrizio Bosso alla tromba animeranno il capodanno fiorentino all'insegna dello swing, del bebop, della musica latina e brasiliana. Una serata di ascolto e divertimento, un brindisi swingante. Dalle 22.30 in Piazza del Carmine, Comune di Firenze, Fondazione Muse Music Pool. Info eventimusicpool.it.
Contro Radio.
Just like the way we always Le 9:06, andiamo adesso a Siena perché un lavoratore della PAM di Siena, Fabio Giomi, è stato licenziato a 62 anni dopo aver, diciamo così, per usare un eufemismo, fallito il test del carrello, una prova in cui un ispettore finge di nascondere merce rubate in un carrello e il cassiere deve fare anche un'operazione che non gli è dovuta, ovvero quello di accorgersene. Naturalmente ci sono state grandi proteste sindacali da parte della Filcans, della CGL, mobilitazioni per un'ingiustizia molto grave. Il caso è approdato non a caso in tribunale e l'udienza è fissata per quest'oggi, proprio il 29 di dicembre. L'azienda ha fatto delle timide proposte ritenute inaccettabili dai sindacati, ma ne parliamo subito con i nostri ospiti in collegamento da Siena, il segretario provinciale della Filcam CGL, Mariano Di Gioia. Buongiorno a lei, Di Gioia, grazie per essere con noi.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Buongiorno anche al lavoratore licenziato. Fabio, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti, grazie.
Senta, Fabio Giomi, ci aiuta a ricordare la sua storia, ci racconta quello che è successo?
Sì, praticamente è venuto un ispettore in cassa con una spesa in cui aveva nascosto tutta una serie di articoli e era la seconda volta che mi faceva questo test del carrello. La prima volta era andato bene, avevo scoperto tutti gli articoli nascosti, la seconda volta no, perché aveva nascosto anche degli articoli dentro a delle casse di birra attraverso le fessure del confezionamento, e alla fine del test mi ha contestato di non aver visto gli articoli nascosti nella spesa e mi è stata comminata mi è stata fatta una lettera di contestazione alla quale ho risposto, dopodiché mi hanno fatto una sanzione disciplinare che era la massima sanzione, cioè il licenziamento in tronco.
Questa cosa da quanto tempo va avanti alla PAM? Cioè questo genere di test, diciamo così, da quanto tempo vanno avanti, Giomi?
Io non lo conoscevo questo test. La prima volta che ne sono venuta a conoscenza è quando mi hanno fatto il test a me, e non avevo notizie che fosse stato fatto ad altri. Poi invece ho saputo dalla stampa che c'erano stati altri casi e questo è quanto.
Lei da quanto tempo lavora alla PAM, Fabio?
Da 15 anni. 2 anni con una cooperativa che si occupava di rifornimento dentro la PAM e poi dal 2012 assunto direttamente in PAM.
Lei non ha avuto modo neanche di confrontarsi con i suoi colleghi, nel senso che poi è stato praticamente licenziato, via, basta, insomma.
Sì, infatti sono uscito dal supermercato anche perché ero abbastanza sconvolto. Ho dovuto fare dei ragionamenti, poi raccontare a casa tutto quello che era successo, poi non mi sono più sentito con i colleghi tranne un paio di volte, abbastanza recentemente.
Senta, ma lei adesso è sostanzialmente disoccupato?
Sì, sono disoccupato, ho fatto domanda di Naspi che mi è stata accettata e quindi sto andando avanti per questa strada e ovviamente con la causa.
Ovviamente con la causa, oggi c'è anche un presidio davanti al tribunale. Senta, Di Gioia, è una cosa gravissima questa, abbastanza anche per certi aspetti inedita, no? Non ce la racconta dal punto di vista del sindacato?
Beh, lo diceva proprio ora lei, è inedita perché nessuna catena ad oggi risulta che ha mai praticato questa cosa. La voglio dire in modo banale, a oggi c'è il cliente cortesia che fa altri obiettivi, cioè sostanzialmente attraverso un chiamiamolo ispettore di quella catena commerciale prova a capire dove c'è da migliorare in termini di cortesia e di cordialità da parte del cassiere, ma è la prima volta che una catena commerciale utilizza questa pratica e questo metodo.
Senta, ma dal punto di vista proprio del contratto di lavoro e tutto quanto il resto, ma io all'inizio ho detto una cosa, mi dica lei se è giusto o se è sbagliata, ma rientra nelle mansioni di un cassiere quello di dover fare dei controlli all'interno delle confezioni?
Assolutamente no. Ci sono a volte dei protocolli utilizzati dalle catene commerciali, ma che si limitano a fare un altro tipo di operazione, che è quello dello svuotamento totale del carrello, e nel caso in cui è stata prelevata una confezione, anche qui la banalizzo, una scatola dove il cliente ha inserito dentro una serie di oggetti, il cassiere chiede al cliente di svuotare quella scatola e mettere tutto sul nastro della cassa. Però a oggi non esiste, né all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro, ma nemmeno un protocollo di nessuna catena commerciale, che obbliga il cassiere a chiedere al cliente di aprire una scatola integra. Quindi sostanzialmente è un metodo che non è previsto né dal contratto nazionale, ma io dico anche di più, nemmeno dalla legge vigente, perché ci sono dei metodi difensivi che le aziende possono utilizzare per il proprio patrimonio aziendale, ma c'è un perimetro ben definito, che è quello dello Statuto dei lavoratori, che è la legge 300, ed è tutto inserito in quell'articolo, l'articolo 4 della legge 300.
Oggi con la PAM siamo a rievocare lo Statuto dei lavoratori, siamo l'ABC proprio, diciamo così, dei diritti dei lavoratori. Fabio Giomi, lei che cosa si aspetta? Siete in tribunale quest'oggi, lei che si aspetta?
Ma è la prima udienza, mi aspetto che vengano fatte delle domande, che venga spiegato, diciamo, il meccanismo che ha portato a tutto questo. Sono abbastanza fiducioso, ecco, insomma.
Lei è abbastanza fiducioso, ma di gioia l'azienda, la PAM, ha fatto una proposta di reintegro con sospensione, ha fatto qualche proposta per patteggiare questa situazione, diciamo?
Allora, diciamo che la proposta era indecente, se possiamo definirla così, ma per un semplice motivo. Innanzitutto perché è toccato al prefetto convocare un tavolo per provare a fare una proposta conciliativa, e già questo è senza precedenti. Dopodiché l'azienda ha provato a barattare il reintegro del lavoratore con una sospensione di 10 giorni dal lavoro, e questo il sindacato, ma io lo voglio sottolineare, insieme al lavoratore hanno deciso che non è accettabile, è una proposta inaccettabile, per un semplice motivo, perché sostanzialmente accettare quei 10 giorni di sospensione significava innanzitutto accettare il metodo del test carrello, ed è questo che proprio noi non accettiamo, per un semplice motivo, perché il primo caso nazionale è a Siena. Dopo quello che è successo a Siena ci sono stati altri 2 licenziamenti, ma nel momento in cui questa situazione è esplosa anche da un punto di vista mediatico, l'azienda, tutte le ulteriori contestazioni che ha fatto, non ha fatto più licenziamenti, ma diciamo sanzioni conservative di 10 giorni di sospensione dal lavoro. Quindi il fatto che noi qui avremmo accettato i 10 giorni di sospensione significava accettare non solo a Siena, ma in tutta Italia, in tutta la catena commerciale della PAM, che quei 10 giorni potevano essere un principio giusto per l'eventuale errore, se così lo possiamo definire, perché per noi errore non è, da parte del cassiere. Ma non solo, significava accettare non solo da parte di PAM, ma anche eventualmente le altre catene commerciali che poi utilizzavano questo metodo balordo.
È chiaro. Senta, Fabio Giommi, praticamente le hanno detto: vabbè, hai sbagliato tu, però è Natale, siamo tutti più buoni, per cui ti reintegriamo con sospensione. Inaccettabile, però lesivo della sua dignità di lavoratore, diciamo così, Giommi.
Sì, io lo considero inaccettabile perché secondo me il testo del carrello, così come è concepito, non può essere mezzo di sanzione. Quindi la sanzione del licenziamento, la sanzione della sospensione, praticamente sarebbe sempre stato un metodo punitivo, e questo io non lo posso accettare, perché comunque considero che il testo del carrello sia illegittimo, e essendo illegittimo non può prevedere una sanzione.
È così, vedremo quello che accade oggi in tribunale. Naturalmente su questa vicenda terremo informati i nostri ascoltatori, anche perché in qualche modo il tribunale oggi mette una parola, in cui, non oggi diciamo, nel dispiegarsi di questa vicenda, mette una parola che diventa anche un precedente rispetto a una vicenda che all'inizio abbiamo definito inedita, e quindi è una questione anche da un punto di vista giurisprudenziale molto importante, da seguire con grande attenzione. Grazie Fabio Giommi per averci raccontato la sua storia.
Grazie a voi, grazie.
Mariano Di Gioia, grazie anche a lei e buon lavoro, buona giornata naturalmente.
Grazie, grazie, buona giornata a tutti.
I met him in a crowded room, go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way. Same to them.
Le 9.21, restate con noi perché dopo il giornale radio delle 9.30 andrà in onda il secondo podcast Lavorare la vita a cura di Domenico Guarino, il secondo episodio La città che si fabbrica. Ma nel frattempo adesso ci spassiamo però a parlare l'ultima storia che vi raccontiamo nella newsline di Firenze Parcheggi, perché il CDA, il Consiglio di Amministrazione di Firenze Parcheggi, è scaduto nel 2023, siamo alle porte del 2026, è fermo da 1.000 giorni. Giorni di proroga continua, i progetti, gli investimenti per i nuovi parcheggi sono naturalmente rimasti fermi. Ma che cosa sta succedendo a Firenze Parcheggi? Lo chiediamo a Dimitri Palagi, che è consigliere comunale di opposizione a Firenze in Palazzo Vecchio di Sinistra Progetto Comune. Dimitri, buongiorno.
Buongiorno e grazie.
Allora, che succede a Firenze Parcheggi?
Beh, succede che nonostante il Comune di Firenze sia socio di maggioranza assoluta e non abbia bisogno di concordare con il socio privato il rinnovo degli incarichi e anche quelle che devono essere le linee di indirizzo, nonostante si parli molto di sosta, traffico, problemi di mobilità, continua a non intervenire su una situazione che, come raccontavate, è ferma dall'aprile del 2023. Il Consiglio di Amministrazione è venuto in Palazzo Vecchio anche alcuni giorni fa, per 2 anni di fila ci ha dato le stesse risposte a distanza, diciamo di un anno di distanza, e sembra che il tempo non passi mai, purtroppo non è così, e quindi a distanza diciamo di 12 mesi le risposte che abbiamo ricevuto a domande precise sono rimaste le stesse. Noi partiamo dal 2023, quando c'era ancora Sindaco Nardella che aveva detto che era urgente e necessario cambiare il governo di Firenze Parcheggi, perché era inaccettabile, non ricordo esattamente nemmeno cosa avesse irritato tanto. Beh, da quel momento lì in realtà non è cambiato niente, se non in peggio, nel senso che noi abbiamo un consiglio di amministrazione che procede in deroga e ci ha chiarito che non può fare nemmeno degli investimenti straordinari, perché chiaramente quando si è in deroga si gestisce l'esistente. In più, una persona che rappresentava il Comune di Firenze, nominata dal Comune di Firenze, ha dato le dimissioni, anche in questo caso parliamo di molti mesi, e non è stata sostituita, quindi abbiamo anche una persona in meno che rappresenta il comune all'interno di questa società. Esprimiamo preoccupazione per 2 cose, noi non siamo favorevoli alla realizzazione del parcheggio interrato del Cestello, quindi non è che noi diciamo corriamo a realizzare nuovi parcheggi interrati, stiamo semplicemente, o parcheggi in superficie, stiamo semplicemente dicendo che c'è una società che sostanzialmente dal punto di vista economico funziona e su cui non stiamo investendo, e quindi è un'occasione persa per la città. La seconda cosa riguarda il tema di come si sta all'interno di una partecipata e il timore concreto che da anni denunciamo che c'è un socio privato che ha intenzione chiaramente di impossessarsi in senso positivo, non ovviamente in maniera illecita, di una società che economicamente funziona. Noi abbiamo una maggioranza risicata, non sto a entrarvi nei dettagli, ma diciamo che basterebbe davvero poco perché il socio privato passi a scavallare il 50%. Quindi abbiamo bisogno invece di una grande attenzione e una grande cura rispetto a questa partecipata. A domanda diretta, purtroppo l'assessore ci ha risposto: le nuove nomine sono in dirittura di arrivo, però vuol dire tutto e niente, diciamo, dopo tutti questi anni di silenzio.
Vedremo che cosa accadrà da questo punto di vista, dove ci sono una serie di elementi e di variabili complesse intorno a questa vicenda, come ci raccontava Dimitri Palagi, consigliere comunale a Firenze di Sinistra Progetto Comune. Dimitri, grazie, buona giornata.
Grazie anche a voi, alla prossima.
9.28, le 9.28, tra poco il secondo podcast Lavorare la vita, cura di Domenico Guarino, il secondo episodio La città che si fa fabbrica, ma prima alle 9.30, tra due minuti arriva il giornale radio di Popolare Network, restate con noi.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.